conferma le 24 ore di sciopero del settore dei trasporti proclamate dal sindacato di base USB dopo la precettazione del ministro Salvini che voleva ridurlo a 4 ore. Ministro che parla di una necessità di revisione delle normative. Nel frattempo sul fronte politico arriva un'altra decisione della giustizia, il via libera della Cassazione al referendum sull'autonomia. La Lega chiede di non andare a votare. Sul fronte internazionale nuove aperture arrivano sulla tregua a Gaza, mentre per l'Ucraina Trump dice che è stato un errore concedere a Kiev di poter colpire il territorio russo con missili americani. Intanto, nell'amministrazione nascente resta aperto il caso di Pete Hegseth, l'uomo scelto dal presidente eletto per guidare la difesa. Nel suo ultimo libro dice che consentire alle persone omosessuali di servire nell'esercito fa parte di un'agenda marxista. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Via, via, scatenatevi, ne abbiamo le scatole piene!
Simone Spezia.
Al microfono sempre Simone Spezia con le sue minchiate. Quindi per scatenarci abbiamo il via libera del direttore. E dunque, prendendo proprio dalle pagine del Sole 24 Ore, prendiamo come obiettivo, per così dire, Alberto Gusmeroli. È il presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, esponente della Lega, che in Parlamento 24, che è una rubrica video sul sito del Sole 24 Ore, con Nicoletta Cottone descrive la nuova rottamazione delle cartelle, la quinta.
Forze oscure stanno tramando contro di noi, ma le sconfiggeremo.
E visto che sono due giorni che parliamo di multe e tutti noi che le paghiamo abbastanza rapidamente e che paghiamo le tasse quando le dobbiamo pagare, un po' questa cosa che un terzo degli italiani non la paga, che metà non la paga al sud, ci ha fatti innervosire un po', fa innervosire anche questa intervista di Gusmeroli, devo dire la verità, che prevede una rottamazione con rateizzazione lunga delle cartelle esattoriali arretrate. Le novità rispetto alle precedenti è che sarebbe una rottamazione su 10 anni, tutte le rate uguali, praticamente come un mutuo. La rottamazione non decade se si ritarda per 1 o 2 giorni il pagamento, non si paga la rata, decade solo se il mancato pagamento dura più di 8 rate su 120. E sì, riguarderebbe anche le multe. Ragazzi, non serve a niente pagare nei tempi, non serve a niente essere dei contribuenti che vanno tranquilli, che fanno quello che devono fare, non serve a niente, non serve a niente.
Ciao Super Paperone.
E forse non è un caso che oggi la notizia politica del giorno sia, dopo tante discussioni che ci sono state intorno alla figura del direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, in merito al fatto che poteva diventare, lo immaginavano come federatore del centro, annunci le sue dimissioni dal Corriere della Sera. È cambiato il clima, non scendo in campo, parlare è un diritto, dice a Fiorenza Sarzanini. E sui rapporti con il governo non era mai successo di vedere pubblici funzionari additati come estorsori di un pizzo di Stato.
fucking cold. I've been faking parading around.
Io non so, veramente il messaggio che viene trasmesso con l'idea continua di una rottamazione, e le rottamazioni le hanno fatte tutti, non è che qua c'è una differenza tra sinistra e destra. E poi non funzionano generalmente, cioè aderisce, non aderisce tutta la gente che ci si aspetta che aderisca. Buongiorno, si fa per dire, anche perché venerdì 13 dicembre, per i superstiziosi non so quanto pesi naturalmente. Ci siamo, sono le 6:36 minuti e 3 secondi. C'è Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e in redazione Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautine e Margherita Ina. La ben nota squadra di 24 Mattino, della quale fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Scatenatevi, come dice Damurini.
Cala, cala.
Dunque, giornata di sciopero. Ma che sciopero sarà davvero? Iniziamo dalla cronaca, fredda cronaca. Il TAR del Lazio, con decreto monocratico, ha accolto la richiesta dell'Unione Sindacale di Base di sospendere l'ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il ministro Salvini aveva ordinato la riduzione dello sciopero a 4 ore contro le 24 ore previste dall'USB. Per il TAR non emergono da questa ordinanza le ragioni che possano sorreggere la precettazione. Tra l'altro, dice il TAR, non c'è stata una segnalazione da parte dell'autorità garante che ci facesse dire questa precettazione è consentita. Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani, dice Salvini. Per l'ennesimo venerdì di caos e disagi, i cittadini potranno ringraziare un giudice del TAR del Lazio. Facciamo una cosa, sentiamo intanto la voce di Salvini, via.
Perché penso che siano i sindacati in primis ad accorgersi che se c'è uno sciopero al giorno, lo strumento sciopero è in primis da rivedere per l'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori.
Una normativa, sostiene il ministro, da rivedere.
Non avrò mai mezza tolleranza per nessun tipo di esercitazione o esercizio abusivo della professione. Certo, c'è il tema, e con Stefano ne abbiamo parlato, riguarda collateralmente me, ma poi ne subiamo noi le conseguenze, c'è il tema dello sciopero. Oggi c'era polemica sui giornali, è chiaro che la normativa sullo sciopero va rivista e ridiscussa tutti insieme, non uno contro l'altro, insieme ai sindacati.
Ma c'è qualcosa di più, ed è la grande questione che continua a attraversare le vicende sindacali, ed è la questione della rappresentanza. Abbiamo ospitato in passato, non mi ricordo quanto, un mese e mezzo fa, la presidente dell'autorità garante per gli scioperi, la quale ci ha un po' accusati, ha detto: guardate che siete voi giornalisti che create il casino, perché in realtà spesso i sindacati che proclamano lo sciopero sono scarsamente rappresentativi. Però qua il problema è che a questo punto gli è consentito di proclamare uno sciopero. Questa mattina sono andato a vedermi qualche piccolo elemento. Non ci sono dati concreti ed effettivi di che rappresentanza abbia l'USB nell'ambito del settore dei trasporti. Ho trovato per esempio un dato fornito da un altro sindacato, la UIL, del 2020, e relativo solamente all'ATM, ossia l'azienda del trasporto pubblico milanese. Il 19% dei 7.000 lavoratori è iscritto alla FIT CISL, il 13% alla UIL Trasporti, l'11% alla FILT CGL, la CUB conta 45 iscritti, l'USB, almeno nel 2020, aveva rappresentava lo 0,011% dei lavoratori dell'ATM, che tradotto in numeri vuol dire un iscritto. Allora, la domanda è: riusciamo ad avere questi dati per capire innanzitutto se queste persone possono proclamare uno sciopero oggi? Milioni di persone si muoveranno solamente in macchina, temendo che si fermeranno tutto, si fermeranno i treni, si fermeranno i trasporti pubblici locali, e non sapere effettivamente chi rappresenta chi ha proclamato uno sciopero che definisce generale. L'ARAN, che è diciamo la struttura dello Stato che si occupa di redigere, di firmare i contratti con i lavoratori del pubblico impiego, pubblica ogni 3 anni, quando c'è il rinnovo del contratto, una lista esatta e precisa di qual è la rappresentanza dei sindacati all'interno dei settori pubblici, il settore delle funzioni centrali, il settore delle funzioni locali. È possibile avere dei dati simili su esattamente su tutti i settori e su tutti i settori anche del privato, per avere un po' di chiarezza e soprattutto per i settori che riguardano il servizio pubblico? Perché se no, francamente, non ne usciamo più in questo modo, a prescindere dalle norme sullo sciopero, che sì, possono essere modificate, come vogliamo, ci si può ragionare intorno, si può ragionare se gli scioperi siano troppi, se siano uno strumento desueto per certi versi, perché non ha un impatto effettivo sulle trattative. Si può dire dall'altra parte che è l'unica arma che rimane in mano ai lavoratori, ma possiamo sapere per favore quante persone scioperano? Perché se no veramente non ne usciamo più e diventa un allarme che ci crea un problema a tutti sostanzialmente. Sempre la giustizia, in questo caso la Corte di Cassazione, che ieri ha dato l'ok al referendum per l'abrogazione dell'autonomia differenziata. Per l'ufficio centrale della Suprema Corte è legittima la richiesta di abrogazione, dopo che già la Corte Costituzionale, come abbiamo raccontato, aveva dato una bella botta a questa legge. Si andrà verso il referendum a questo punto, e verso una serie di referendum, perché è stato giudicato ammissibile, tanto per dare un'idea, anche quello della CGIL contro il Jobs Act, contro o quel che resta del Jobs Act, dopo che già tutta una serie di sentenze hanno ridotto fortemente la portata di quella norma. A questo punto la maggioranza decide di virare verso un non partecipate al referendum. Sentiamo Zaia.
Ma guardi, in caso di referendum io penso che sia fondamentale che chi crede in autonomia non deve andare a votare, mi sembra logico, visto e considerato questo è un referendum con quorum, e quindi evita magari di portare il quorum a chi magari non va a votare. Prima di giocarsi questa partita è bene che diciamo che dobbiamo attendere con ossequio e rispetto la definizione della Corte Costituzionale, che è importante, che avverrà intorno al 20 di gennaio.
E così la minoranza, l'opposizione, il Partito Democratico. Schlein.
Il regalo per gli italiani sarebbe che il governo si fermasse sull'autonomia differenziata. Diciamo che il fatto che la Corte l'abbia smontata pezzo per pezzo dovrebbe essere un segnale chiaro, diciamo, di dove dovrebbe andare oggi il governo.
Così dunque Schlein. Cosa ancora? Beh, una questione che non vogliamo lasciare indietro, ne abbiamo già parlato ieri e ci ritorniamo oggi, che è la questione industriale, che è una questione che resta aperta. Ieri sono stati forniti i dati dall'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'industria metalmeccanica e meccatronica italiana. Il 20% delle imprese prospetta una riduzione dei livelli occupazionali nei prossimi mesi, è in forte aumento rispetto al precedente 14% di giugno. Nel terzo trimestre la produzione è scesa dell'1,6% e su base annua del 3,9%. Tutto questo si unisce ai dati dell'auto e a singoli settori che stanno iniziando inevitabilmente a soffrire. I dati sull'occupazione al momento e ancora quelli di ieri ci consegnano un quadro tutto sommato positivo. Però l'attenzione su quello che sta succedendo nell'economia italiana e soprattutto nell'industria italiana, che è una questione evidentemente aperta, dovrebbe rimanere alta. Cosa ancora? Beh, sul fronte estero ci sono le questioni che riguardano la Siria, dove il nuovo governo siriano ha annunciato che sospenderà la Costituzione e il Parlamento per 3 mesi. Abu Mohamed al-Jolani promette di sciogliere le forze di sicurezza del regime e chiudere le prigioni. Stanno continuando ad emergere casi e dettagli dalle prigioni di Bashar al-Assad. Vengono ritrovati meccanismi di tortura, vengono ritrovati dei cadaveri, tra cui quelli di alcuni dissidenti, e poi migliaia di corpi e resti di corpi sono stati rinvenuti vicino a Damasco. Era una fossa comune. E sempre sul piano medio orientale, Hamas ha comunicato per la prima volta ai mediatori che accetterà di consentire alle forze israeliane di rimanere temporaneamente a Gaza dopo l'entrata in vigore di un accordo di cessate il fuoco. È quello che riferisce il Wall Street Journal. È una prima vera apertura, perché a quanto pare Netanyahu non ha escluso una tregua su questa base, la prima vera apertura della possibilità, alla possibilità di una tregua. Vedremo che cosa accadrà. Intanto il traffico.
24 mattino.
Salvini che vuole rivedere le regole relative agli scioperi e come qualcuno che gioca un gioco da tavolo, però siccome non sa giocarci, cambia le regole del gioco.
Chi non paga le multe di solito sono persone che non hanno niente da perdere. Invece che prendere una multa per una distrazione o per un eccesso di velocità, prende 1000 multe al mese e fregandosi, intanto non le pagherà. Quindi un terzo delle multe non pagate non corrisponde a un terzo delle persone che hanno preso una multa. Anzi, è una minima parte di persone in bolletta che prende tantissime multe che tanto non pagherà.
O magari non è in bolletta per niente.
La colpa è nostra, perché alla fine nessuno di noi protesta mai, nessuno va mai a dire al governo: guarda che se continui così smetto anch'io di pagare le tasse, e soprattutto, caro governo, non ti voterò mai perché mi sono stancata di pagare io per tutti quelli che non pagano.
È un discorso condivisibile, cara ascoltatrice. Poi naturalmente c'è chi dice, come Ernesto, dice: la rottamazione non serve solo ai furbetti, ma anche a chi ha dichiarato normalmente, a chi si è indebitato durante il Covid, per esempio, pur di mantenere l'attività e i posti di lavoro di tutti i dipendenti. Lui dice: io personalmente ne ho 8. Ma certamente ci sono anche situazioni di questo genere, ne siamo perfettamente coscienti, caro Ernesto. Però le cose vanno distinte. Peraltro abbiamo visto che le rottamazioni finora non hanno funzionato. Non so se questa di Gusmeroli possa avere qualche possibilità di passare in Parlamento e soprattutto abbia qualche possibilità di funzionare. Però mi pare che ci sia un tema aperto, cioè c'è un numero nutrito di esseri umani che decide che le tasse e le multe non le paga. Poi c'è una parte che in coscienza non riesce a farlo, però... abbiate pazienza, quelli che decidono di non farlo un po' andrebbero bastonati. Dunque, inviare soldati in Ucraina dopo la fine della guerra con la Russia. Ormai se ne parla esplicitamente, ci sono state anche le aperture ieri dal ministro della difesa Guido Crosetto su questo fronte, molti altri sono più morbidi, più attenti. E però è chiaro che è una questione che si sta aprendo a fronte di un'amministrazione americana che prospetta un disimpegno piuttosto forte dall'Europa. Siamo con Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dello IAI. Buongiorno Marrone e bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno.
Eccoci qua.
Grazie.
Inviare dunque dei peacekeeper in Ucraina sotto egida europea. Le sembra una possibilità concreta innanzitutto?
Allora, può essere parte della soluzione, ma non può essere di per sé la soluzione, perché ci sono variabili molto più importanti a definire prima di entrare nel concreto. E quindi se la pace è equilibrata, oppure se è troppo favorevole alla Russia e quindi incita la Russia a invadere di nuovo l'Ucraina, come fatto dopo gli accordi di Minsk del 14 e poi l'invasione del 2022. Se c'è una membership dell'Ucraina nella NATO, cosa che io escludo durante la presidenza Trump, o se l'Ucraina entra nell'UE, cosa che io escludo, molto 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 improbabile. E quindi prima bisogna sciogliere questi nodi e poi considerare l'invio di truppe di pace, o meglio non di pace, ma di mantenimento, di interposizione di pace in Ucraina.
Sì, quindi ci vuole innanzitutto il contesto istituzionale, la tregua, che forma prende la tregua e qual è la direzione dell'Ucraina, questa è la sostanza, Marrone, no?
Esatto, e quindi quale garanzia all'Ucraina e quali disincentivi, quali ostacoli per la Russia per invadere di nuovo l'Ucraina. anche perché abbiamo visto che per esempio UNIFIL in Libano non ha impedito a Hezbollah di lanciare razzi su Israele, non ha impedito a Israele di bombardare Hezbollah, ha mantenuto certo una certa stabilità in Libano e ha impedito un'escalation, però diciamo un esempio di come le forze di interposizione, di mantenimento della pace, poi sono in un contesto a rischio e quindi devono potersi difendere, devono poter agire poi in quel contesto.
Sì, e bisogna vedere se poi c'è la volontà politica di dare questa possibilità ad eventuali forze europee. È difficile pensare come si possa configurare, no, una forza europea, Marrone, dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista di come è messa in campo, perché abbiamo parlato di embrioni di difesa europea, ma siamo appunto solamente agli embrioni.
Allora, o è una missione, diciamo, in ambito ONU, e quindi c'è un accordo anche della Russia e anche della Cina, il che darebbe il massimo di legittimità e di garanzie a una forza di interposizione. Mi sembra molto 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 improbabile che sia una forza NATO, perché né la Russia l'accetterebbe né gli Stati Uniti lo vorrebbero. Dal punto di vista operativo è molto complicato che sia una forza UE, per appunto la, diciamo, lo stato molto embrionale proprio delle strutture militari UE per gestire una forza dovrebbe essere molto robusta su un territorio molto ampio e che dovrebbe appunto diciamo salvaguardare una tregua, una pace, un armistizio molto a rischio, visto che la Russia ha già violato nel 22 dopo aver invaso nel 14. E bisogna vedere quali paesi europei avrebbero la volontà di farlo in un formato in cui non si potrebbe contare su una leadership americana, ma dovrebbe esserci una leadership europea. Quindi lo vedo molto difficile e molto prematuro se prima non si risolve una serie di nodi.
Sì, naturalmente, sono appunto, come dicevamo, dei nodi istituzionali, di organizzazione. Immaginando uno scenario di quel genere, è probabile che il piatto forte, mi viene da dire, Marrone, possano essere i Baltici, la Polonia, insomma i paesi dell'Est, no?
Non lo so, perché quei paesi cercano comunque un coinvolgimento dei paesi dell'Europa occidentale, quindi Francia, Germania, Italia, Regno Unito, per un discorso di solidarietà europea e per non trovarsi da soli di fronte alla Russia, come è accaduto più volte nella loro storia, in particolare durante la Guerra Fredda, quando furono occupati dall'Unione Sovietica. E quindi il punto principale che solleveranno è che questo è un problema di sicurezza di tutta l'Europa e non solo dell'Europa orientale. Il problema è che l'Europa orientale è molto sentito, quelle popolazioni sanno cosa vuol dire l'occupazione russa e l'invasione russa. L'Europa occidentale è molto meno sentito per motivi storici, geografici, e quindi c'è molto meno consenso politico per assumersi quel rischio. In ogni caso, la migliore garanzia, diciamo, per un mantenimento, un cessato il fuoco, una tregua in Ucraina, è il fortificare la linea del fronte con la Russia al punto da rendere, da scoraggiare, diciamo, la Russia da un'ulteriore ripresa delle ostilità, e quindi uno scenario da Corea del Sud, Corea del Nord, quindi con una estrema fortificazione e militarizzazione della linea del fronte così com'è, per salvare l'80% dell'Ucraina, che l'Ucraina finora è riuscita a salvare l'occupazione russa.
Vedremo dunque che cosa accadrà e se avrà un qualche tipo di evoluzione questa vicenda. Poi alle 7.45 avremo ospite il ministro degli esteri Antonio Tajani, ovviamente una domanda su questo anche gliela faremo. Io intanto ringrazio Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dello IAI, per essere stato con noi. C'è il GR24, c'è il 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.